Eccoci qui alla nostra stecca quotidiana. E i temi sono tanti, sono veramente, veramente tanti. Alcune cose di cui si è parlato nelle ultime trasmissioni sono puntualmente accadute. E forse è il caso anche di iniziare un po' da un minimo di rassegna stampa. Perché ci sono un sacco di notizie che vanno analizzate. In realtà c'è proprio anche un caso di comunicazione che va analizzato. Ed è quello lì di Salvini e della Meloni, che hanno rilanciato questa storia, questo video in realtà di apparso su TG3 Leonardo, se ricordo bene, TG Leonardo, insomma, una roba del genere, un video del 2015. Ovviamente non abbiamo ora la possibilità di metterci proprio a spiegare nel minimo dettaglio tutto quello che c'è in questo video, poi è anche facilmente reperibile. Però quello che c'è da dire subito è questo. Il video appunto parla di queste sperimentazioni che venivano fatte in Cina, Wuhan, però ad oggi non ci sono evidenze scientifiche che possano appunto correlare quel virus, quegli esperimenti di laboratorio con l'attuale coronavirus. Ed è esattamente la campagna di comunicazione che è partita sui social di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, insomma, che un po' scimmiottando la propaganda trumpiana, quindi l'uso dei fatti alternativi, cioè elementi di narrazione che vanno a confermare la narrativa identitaria di un determinato gruppo politico. Tra l'altro anche l'alt-right internazionale, se vogliamo, su questa cosa del complottone ci sta giocando abbastanza, anche perché questo, a livello globale questo discorso rientra poi in quella che è anche la battaglia tra americani e cinesi. Nel senso che gli americani dicono, gli americani parlano, Trump in particolare parla del complotto cinese, i cinesi parlano del complotto americano, e vabbè, ma queste sono, cioè questo è panem et circenses, è roba per, è fuffa insomma. E quello che mi sembra interessante, beh, al di là del numero di visualizzazioni, tutto quello che stanno girando sui social, vabbè, ma devo dire che ne sto vedendo di cose. Ci sono dei canali che fanno disinformazione a dei livelli allucinanti. Mi è capitato di beccare pure Marco Montemagno in uno di questi canali che intervistava, non so chi, una che parla. Sparava cazzate sul virus, ma insomma, è chiaro che in questo momento chi fa comunicazione sta sciacallando, molti di quelli che fanno comunicazione stanno sciacallando su questa opportunità. Ma del resto, se stai sui social commerciali, è chiaro che, insomma, è chiaro, insomma, dove si vuole andare a parare. Aumentare le visualizzazioni, portare utenza sui propri canali, eccetera, eccetera, eccetera. La chiudo qui su Salvini, eccetera, perché poi, secondo me, il problema fondamentale è un altro. Alla base di questa narrativa complottistica ci sono delle cose che in realtà andrebbero poi prese realmente in considerazione. Cioè, stiamo parlando comunque di di inchieste sono passate sul Wall Street Journal. Questo servizio di cui questo servizio incriminato del resto viene da TG Leonardo, che non è proprio il Corriere del culo, insomma. Il frame principale di questa notizia è un altro, ovvero se la Cina nel 2015 faceva questi esperimenti e sappiamo che la Cina è un regime che non ha assolutamente trasparenza su determinate cose, allora bisognerebbe andare a chiederne conto invece di sparacazzate. E invece, vabbè, sembra è chiaro che chi sta sui social vuole sparare cazzate per aumentare utenza, eccetera, però ci stiamo perdendo la notizia vera è che appunto 5 anni fa hanno fatto questi esperimenti e qualcuno dovrebbe andare a chiedere ai cinesi, insomma, come sta roba, come che ne avete fatto, sto virus poi che fine ha fatto? Però immagino che non avremo risposta da questo punto di vista. In diretta, ok. E dicevo, altre cose su cui bisogna tenere focalizzata l'attenzione, questa app per tracciare gli spostamenti, dato che il governo, come avevo anticipato già nei giorni scorsi, vuole utilizzare appunto il cosiddetto modello coreano. Ci sta questo bando del Ministero per l'Innovazione Tecnologica. Vediamo, il garante delle comunicazioni pare che insomma sia anche lui intervenuto nella questione, ma bisogna tenere gli occhi molto aperti su questa cosa qua. Bisogna sperare che l'applicazione non venga resa obbligatoria per tutti i cittadini, ma al limite solamente per i contagiati. Bisognerebbe ricordare che la Corea del Sud, prima di arrivare a questo modello, è passata per altre due epidemie prima, insomma. Un po' il timore è che, essendo l'Italia su queste cose in passato si è trovata spesso anche vicino a Israele. A Israele stanno attuando una politica molto aggressiva sull'utilizzo dei dati, banalmente proprio i protocolli antiterrorismo, e quindi non c'è privacy. Personalmente non mi fido molto di questo governo su questi temi, e quindi questa cosa va tenuta molto sott'occhio. Ci invita a ragionare su un'altra notizia, questa cosa dell'app, cioè che ad oggi in Italia si fanno troppi pochi tamponi. Il modello coreano ha funzionato perché è riuscito a... In Corea sono riusciti a fare un numero di tamponi elevatissimo, in Italia per niente, ma proprio zero, nel senso che il numero di tamponi che il nostro sistema riesce a gestire è bassissimo, è ridicolo, è proprio un numero, proprio, io se ricordo bene, la Lombardia su 10 milioni di persone credo abbia fatto 100.000 tamponi, e stiamo parlando di numeri ridicoli. Per esempio la regione Campania, dove De Luca sta continuando con i suoi atteggiamenti polizieschi, è una delle regioni che fa meno tamponi. E quindi queste notizie sono correlate, secondo me. La cosa positiva è che in Italia, non essendoci esattamente il regime cinese, questa faccenda dei tamponi sta un po' uscendo fuori piano piano, probabilmente se si riesce nelle prossime settimane anche a sensibilizzare un po' l'opinione pubblica su questi temi, anche se la vedo difficile perché poi in realtà i media mainstream sono divisi tra il grande complotto o il volemose bene, facciamoci spiare di tipo di Repubblica. Quindi, vabbè, altra faccenda che poi riguarda la privacy: ci sono un paio di casi a Matera e Crotone di liste di malati di coronavirus che sono state diffuse al pubblico in maniera, vabbè, quindi qua questi sono i casi in cui poi magari, ecco, si fanno i tamponi e si diffondono i dati alla cazzo. C'è da dire che io una cosa del genere l'ho vista nel posto dove abito, in quanto una famiglia appunto sottoposta a tampone, un ragazzo che era in quarantena, insomma, quindi c'era un'infezione, eccetera, eccetera. Insomma, i dati, ma non proprio, manco i dati, proprio i PDF delle scansioni, dei documenti di identità di queste persone, sono state riversate in un gruppo WhatsApp, gruppi WhatsApp dove poi, insomma, ovviamente si faceva la caccia all'untore, queste stronzate qua. Beh, insomma, la cosa interessante è che poi questi documenti sono stati fatti uscire da parte di persone che sono all'interno dell'amministrazione. Il che la dice lunga sul fatto che in Italia intanto non c'è questa cultura della privacy e soprattutto l'atteggiamento irresponsabile che deriva. Che poi non è, al di là dell'irresponsabilità, qua c'è un problema di psicosi e la gente non, già normalmente le persone sono fanatiche, figuriamoci ora. Comunque, a proposito di fanatismi, un'altra notizia che secondo me andrebbe commentata, questo è un articolo che leggo su Il Manifesto, facciamoci dare i dati della rete, lettera aperta al governo italiano e alle istituzioni europee, senza la collaborazione degli OTT e delle piattaforme brancoliamo nel buio e il virus è incontrollabile. L'appello dei giornalisti per mobilitare i database del paese, la viralità della rete contro la viralità dell'epidemia. Io ho letto questa cosa per intero e francamente mi è sembrata una supercazzola di quelle là proprio bestiali. Temo che di fondo a queste iniziative ci sia un po' quell'idea che ho sentito varie volte dire questa cosa a sinistra di nazionalizzare internet, i social network, che è una cazzata terrificante. Tra l'altro questo è esattamente poi il modello cinese, quello di nazionalizzare, o il modello insomma anche russo, quello di avere un controllo. Ma senza dimenticare che queste sono aziende che per lo più stanno in Nord America, quindi insomma è una supercazzola che si commenta da sé, è un utopismo insomma, e vabbè. Un'altra faccenda che è molto molto interessante è quella delle operazioni di soft power che stanno avvenendo tra Russia e Cina rispetto all'Italia. Cioè l'Italia in questo momento sta rivestendo un'importanza fondamentale sul palcoscenico internazionale, perché di fatto siamo il primo paese, diciamo, democratico che ha iniziato a affrontare questa crisi del coronavirus. Tra l'altro poi implementando il modello cinese di regime, e tra l'altro stanno facendo anche degli studi in termini di economia comportamentale, non solo, anche insomma rispetto a quella che sarà la psicologia dei reclusi italiani. Insomma, stiamo facendo da esperimento sociale. L'Italia si presta molto bene a queste cose, abbiamo una lunghissima tradizione. Che diciamo rispetto all'utilizzo dei mass media moderni, tutta sta roba qua inizia con le campagne elettorali nel dopoguerra, quando gli americani mandarono i loro copywriter per far sì che la Democrazia Cristiana avesse la meglio sul PC, ma insomma non voglio dilungarmi troppo. Il discorso è che Cina, appunto, e Russia stanno facendo delle operazioni di soft power che sono in pa buona parte basate sulla comunicazione. C'è da dire che nel giro di praticamente pochissimo tempo, anche gli americani hanno fatto la loro, quindi arriva l'aereo di Trump, arriva l'aereo di Putin, arriva l'aereo cinese con gli aiuti e poi si fa propaganda su queste cose qua. Faccenda da tenere sott'occhio perché? Intanto perché i russi hanno mandato i militari direttamente. Quindi, cioè, i russi hanno mandato una serie di specialisti nella guerra batteriologica, delle attrezzature da campo e vabbè. I cinesi si capisce che hanno un interesse specifico nel, come dire, la componente cinese in questo paese è molto forte e tra l'altro al di fuori delle cazzate complottistiche tipo che il virus sarebbe stato portato dal 5G, perché in Lombardia in Wuhan c'è il 5G, no, in Lombardia ci sono i rapporti diretti, le relazioni dirette con la Cina, ci sono tutte quelle persone che sono tornate, che sono andate in Cina in occasione del Capodanno e poi tornate indietro col virus. Ci sono i manager che fanno la spola tra i due paesi, insomma. E non dimentichiamo che nelle nostre città sono un po' di anni che i cinesi vengono a acquistare immobili, rilevare attività, quindi è chiaro che il governo cinese in questo momento è decisamente, ma un po' insomma tutti, soprattutto russi e cinesi chiaramente, guardano all'Italia come quello che è sempre stato un naturale sbocco sul Mediterraneo, considerando che il nostro paese vive di turismo, di viaggi, di servizi, quel po' di export che c'era, e con questa crisi tutto ciò è distrutto e conseguenzialmente anche il patrimonio immobiliare nei prossimi anni avrà, diciamo, dei notevoli ribassi. Insomma, c'è molto interesse da parte di questi potenti nel voler mettere un po' cappello sulla crisi italiana. E vabbè. Tra l'altro, l'opera di disinformazione dei cinesi è veramente notevole. E in Cina pare che non sia successo quasi niente e stanno benissimo. Ci fanno vedere le foto degli operai che hanno ripreso il lavoro, tutti belli seduti a un metro di distanza, e ci fanno vedere le foto delle persone con la maschera di Xi Jinping. E vabbè, dubito che dall'Italia qualche esponente istituzionale si muoverà nel chiedere conto della trasparenza sui numeri cinesi. Una notizia da assolutamente tenere a mente: in Cina già stanno sperimentando l'utilizzo del QR code sullo smartphone per certificare lo stato di salute. E ecco, riallacciandoci al discorso dell'app italiana, facciamo attenzione, vediamo che fanno, vediamo che combinano. Sempre in ambito di quella che è un po' la battaglia comunicativa sul virus, gli americani stanno attaccando anche loro un po' a testa bassa la strategia italiana. Devo dire, questo è uno dei casi in cui, ecco, io personalmente mi trovo decisamente d'accordo con alcune posizioni espresse ad esempio nell'articolo di Jason Horowitz sul New York Times. E tra l'altro tutta questa parte, diciamo, di tutte queste informazioni qua in Italia le stanno veicolando per lo più i siti di destra. E secondo me urge una riflessione su questa cosa qui, perché è evidente che insomma l'Italia ha avuto si è adeguata un bel po' al modello cinese, nel senso che inizialmente si è fatto finta di niente, poi si sono avute delle posizioni, cioè a fronte di una serie di posizioni decisamente riduzionistiche sul fenomeno, e poi improvvisamente c'è stato un lockdown di tipo poliziesco e militare. E sulla questione del lockdown poliziesco e militare, dicevo, alcuni stanno iniziando a porsi, ma anche alcuni governatori si stanno iniziando a porre il problema del fatto che queste misure di chiusura to cure in realtà non bastano, servono a poco, cioè servono ma non, appunto, servono, non risolvono. E in Lombardia, ad esempio, hanno iniziato a rendersi conto che il problema dei tamponi c'è. In Veneto, per esempio, ne stanno facendo un po' di più. E stupisce che invece in altre regioni la cosa non venga fuori. In Campania, fortunatamente, qualcuno dell'opposizione si è svegliato. Valeria Ciarambino del 5 Stelle ha attaccato De Luca sul fatto che appunto dovrebbe smetterla di fare queste chiacchiere social, quando poi insomma, sanno benissimo che sono stato tra i primi distruttori della sanità pubblica. Il numero di posti, la Campania è una delle regioni che ha risentito di più di questa cosa. Vediamo se De Luca o qualche poliziotto ci dice di essere riuscito a bloccare il virus a colpi di taser o di lanciafiamme, ma insomma, non sarà così. Non sarà così. Inizialmente De Luca aveva sparato sta balla di propaganda, voleva fare 1 milione di test rapidi in Campania. Pare che li abbiano fatti probabilmente ai medici, ai militari, figuriamoci, non è. Quindi insomma è abbastanza preoccupante la situazione, però insomma ci si sta svegliando forse da quel punto di vista. Io non credo che riusciranno a mantenere troppo silenzio su questa cosa a lungo tempo.
I'm the operator with my pocket calculator.
Thank you.
pressing down a special key, it plays a little melody. By pressing down a special key, it plays a little melody.
Eccoci pronti a rientrare. E allora, dicevamo delle ultimissime proprio notizie da commentare. Ci sono. Ah, ecco, la guerra degli influencer. Questo su Repubblica, insomma, sembra che il virus si possa sconfiggere anche a colpi di tweet, e quindi Repubblica celebra questi 114 milioni di follower su Twitter di Obama, e lo chiama addirittura influencer in chief, il leader più seguito del mondo. E vabbè, questa è sempre guerra, insomma, questa è sempre soft power che si cerca di esercitare sull'epidemia, ma vabbè, contenti loro. Io ci non lo so, fatemi sapere se qualcuno con i tweet riesce a sconfiggere qualcosa, o se qualcuno vede un poliziotto riuscire a pestare a colpi di manganello il virus. E prima parlavo di come si stia facendo una sorta di esperimento sociale nel paese. Sempre su Repubblica si legge come l'International Behavioral Science Working Group di Harvard stia lavorando insieme a colleghi italiani sull'impatto, insomma, dell'epidemia e sul relativo lockdown. Vogliono capire, parola chiave, siamo in anticipo di 2 settimane sugli altri paesi, capire quello che succede a noi è fondamentale, perché si vuole capire banalmente come vanno i consumi in realtà, cioè come ci si sta preparando a questa shutdown economy. E un altro intervento interessante sulla shutdown economy l'ha dato Geraci, un politico della Lega che è stato tra i fautori dell'accordo cinese, italo-cinese, quello della Via della Seta, che diceva appunto i cinesi hanno gestito benissimo sta roba e questa crisi del Covid è stata un'opportunità per dare ai consumatori un nuovo modo, insomma, un nuovo modo di vivere. Interessante che qua si parli sempre di consumatori e mai di cittadini. E comunque vediamo un po' questi studi cosa produrranno, anche perché si sa che il distanziamento sociale produce un sacco di problemi, di depressione, di estraniamento. Comunque, tra le varie cose che ci dicono gli scienziati è che bisogna fare attività fisica a casa e utilizzare la tecnologia per aumentare le interazioni sociali. E sti cazzi, vabbè, comunque andiamo avanti. Arriviamo più o meno sul finire delle notizie. E questo si ricollega un po' al discorso sul consumo. Molti stanno, Repubblica sempre su sta cosa ci tiene a dire, leggete, guardatevi i film, fate le cose, ma una cosa di cui si è parlato pochissimo è che con questo decreto del coronavirus è stato fatto un grandissimo favore non solo alla grande distribuzione ma anche agli OTT come Amazon, chiudendo le librerie, soprattutto le piccole librerie. Cioè, non si capisce perché, ma le piccole librerie non potevano, o le librerie in generale non potessero restare aperte, ovviamente facendo entrare le persone un tot per volta, utilizzando un certo tipo di dispositivi di sicurezza adeguati, eccetera. Ma insomma, i libri ve li dovete comprare su Amazon, insomma, del resto Amazon è un fiero partner del governo italiano e quindi va bene così. Notiziona, un nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti, che non è, pare che se ne debbano fare 2 o 3 a settimana, altrimenti sembra brutto. E bisogna anche stamparli poi, perché insomma. E l'ha annunciato il capo della polizia, che insomma stanno cambiando i decreti, stanno cercando ovviamente di inasprire le sanzioni. Poi questo discorso sulla colpevolizzazione lo facciamo in chiusura. Insomma, qual è la cosa interessante nella dichiarazione del capo della polizia? Il capo della polizia dice una cosa che secondo me è fondamentale. È vero che ci sono medici e paramedici che sono la nostra frontiera, perché stanno salvando tante vite. È vero anche che i nostri uomini e le nostre donne delle forze dell'ordine, della polizia, delle forze armate sono impegnati in un'altra battaglia, quella di spezzare la catena del contagio. Ovvero il capo della polizia dice, continuo citando le sue parole, ci sono le straordinarie persone che combattono negli ospedali e poi c'è un'altra battaglia che vede impegnati i nostri uomini, quella di spezzare la catena del contagio, perseguendo i furbi, chi con comportamenti sbagliati introduce un vulnus al sistema che può vanificare gli sforzi che si stanno facendo. Insomma, casomai avessimo avuto qualche dubbio, in Italia la strategia di prevenzione del coronavirus è affidata più che alla medicina, più che allo screening attraverso i tamponi e alle terapie, è affidata ai militari, alla polizia. E soprattutto questi poliziotti ci stanno dicendo che è colpa nostra, cioè il capo della polizia lo sta dicendo proprio in maniera molto diretta, ci sono la colpa del contagio perché ci sono i furbi, non è perché c'è un virus, che no, ci sono i furbi. E secondo me bisogna ragionare veramente molto perché qua siamo di fronte a un dispositivo biopolitico, è evidente, perché questi sono concetti da regime novecentesco, questi sono concetti che non sono lontani dai tempi bui del nazifascismo. E niente, faccio un breve commento a proposito di questo su un articolo molto, un post molto interessante che ho trovato sul blog di Wuming. Infatti si intitola "È colpa di quelli come te se c'è il contagio, abusi in divisa e strategia del capro espiatorio nei giorni del coronavirus". Io consiglio a tutti di leggerlo, questo post su Giapp, è molto lungo, non lo leggerò qui, però conferma appunto quello che dicevo anche in relazione alle parole del capo della polizia. Una cosa del genere io l'ho sentita anche dire da un amico. Un mio amico personale che si stava recando dal veterinario col suo animale, è stato fermato dalla polizia e insultato, non volevano farlo andare, gli dicevano che sei tu che porti il virus, sei tu che... insomma, l'atteggiamento è questo, è evidente che questa è una cosa concordata e fa parte di una strategia di contenimento che è sostanzialmente repressiva, perché bisogna in tutti i modi evitare il discorso sulla sanità, bisogna evitare il discorso sull'incapacità che ha avuto la politica di gestire questa crisi fidandosi dell'alleato cinese, e bisogna farlo dimenticare con il manganello, insomma. Su questo modello voglio fare un altro tipo di considerazione poi, Al di là di quello che potrebbero essere poi le assonanze col periodo del 2000-2001, quindi magari chi è più giovane non se lo può, chi è molto giovane non se lo ricorda, ma chi inizia a avere un po' di capelli bianchi sa bene che tra il 2000 e il 2001 sono successe una serie di cose che in un momento di emergenza sono servite poi a giustificare una serie di dispositivi di repressione nel corso del tempo. Cioè oggi è normale percepire la presenza del militare, delle camionette di militari in piazza, 20 anni fa no, magari poteva essere normale negli anni 70 col terrorismo, ma comunque tornando al dispositivo di colpevolizzazione del cittadino, secondo me c'è anche un discorso proprio sull'infantilizzazione. Nel discorso coercitivo sul bisogna stare a casa, ci si rivolge a una massa indistinta, una massa che in senso individuale non ha più diritti, perché è una massa incontrollabile. Da qui il refrain, ci vuole l'esercito, eccetera, eccetera, eccetera. La massa, del resto, potenzialmente si sa che non è controllabile, però qui si è perso completamente il rapporto democratico col cittadino e con i suoi diritti, non solo democratici, ma proprio universali. Nell'infantilizzazione del cittadino, una delle scuse per giustificare questo apparato repressivo è ma se tutti volessero andare a correre, a comprare un libro, a fare due passi, questa cosa è una stronzata terrificante. Perché il problema, se tutti volessero andare in un determinato posto, allora se tutti volessero andare in un determinato posto ci sarebbe la ressa, ma quello c'è sempre, in qualsiasi momento, solo che poi non succede, perché è chiaro che non è che tutti vanno al parco nello stesso momento, non tutti vanno nella libreria allo stesso momento. Queste sono proprio scuse da asilo Mariuccia, però rientrano appunto in un discorso di infantilizzazione. Il cittadino è un ragazzino stupido, anzi neanche un ragazzino stupido, è proprio un bambino di 3 anni che non è capace di contenere le proprie pulsioni e quindi va colpevolizzato. Ripeto, il chiudere tutto funziona relativamente, senza i tamponi, senza lo screening, e comunque quando ci saranno ulteriori picchi di contagio, senza i posti in terapia intensiva e senza medici e letti e respiratori, non si farà niente. Quindi io penso che col passare del tempo qualcuno inizierà ad accorgersene, anche perché non siamo proprio in Cina. Certo, in Italia abbiamo una lunga storia di apparati repressivi che in questi momenti iniziano a sfogarsi perché non vedono l'ora di ergersi a paladini. Però io penso che non bisogna rispondere alle provocazioni delle forze dell'ordine, ci facciamo i nostri moduli di autocertificazione, vediamo dove si arriva, insomma, altrimenti siamo veramente morti.
Well, now since I turned old Satan down, I know for sure I'm heaven bound. There ain't nothing he can do to stop me. Since he showed me heaven's light, I know for sure I'm headed right. And Satan's gotta get along without me. Well, now Satan's gotta get along without me. 'Cause I've been saved from sin forevermore. Satan's gotta get along without me. 'Cause I'm going to heaven with my Lord. Thank you.
a chance. For once he had me in his grasp, but that was a long, long time ago. Since I broke the chain of sin, I know for sure that he can't win. I'm a-going to heaven with my Lord. Well, now Satan's gotta get along without me, for I've been saved from sin forevermore. Satan's gotta get along without me, 'cause I'm a-going to heaven with my Lord. I'm going to heaven with my Lord.
Eccoci qua, torniamo in onda per l'ultimissima parte. Dicevo, questo terrorismo psicologico ha uno scopo preciso: bisogna focalizzare l'isteria dei cittadini su determinati comportamenti, in modo che a contrasto si possono rimuovere nell'immaginario, si possono rimuovere non tanto nell'immaginario ma proprio dalla consapevolezza pubblica le colpe reali di questa classe politica, che insomma non dimentichiamo che ai tempi dei vari governi post crisi monetaria, Berlusconi e Monti ad esempio, hanno appunto devastato la sanità. E quindi insomma un'operazione che secondo me si può fare quando interagiamo con altre persone, cercare di far distinguere un po' i fatti dalle opinioni. A me ecco, questa esperienza personale è capitato qualche giorno fa, ero in fila per fare un po' di spesa, e veramente il delirio, cioè una persona completamente spaventata dal fatto che, come se il virus fosse una sorta di alien che cammina, si arrampica, passa sotto le finestre, ti aggredisce, ti entra sotto la pelle, cioè una roba proprio da film, ma non di Cronenberg, ma proprio da film della troma, film trash. Però queste sono persone spaventate, magari ignoranti, e che poi insomma sempre lì in fila per la spesa, un altro che rompeva le palle per dire perché gli ospedali non ce la fanno, perché gli immigrati ci tolgono i posti letto, oppure perché diamo i 35 euro agli immigrati, curiamo, queste sono tutte cazzate veramente. Bisogna, ecco, se ci si trova a parlare con persone così, io penso che bisogna provare un po' a smontare, portargli i fatti davanti a queste cazzate di opinioni, ecco. Ricordare ad esempio come è da anni che si parla di una possibile pandemia rispetto alla quale non saremmo stati pronti, e invito pure a guardare sui social, ci sta qualche articolo su questa campagna di comunicazione fatta dal sindaco di Cagliari, con degli slogan devastanti. Quando hanno portato mia madre in ospedale ho capito che dovevo rinunciare alla corsa. Quando hanno intubato mio padre ho ripensato a quella passeggiata che dovevo evitare. Un delirio. Questo è per introdurre uno degli ultimissimi argomenti, appunto come nella colpevolizzazione di determinate figure, il corridore, il ciclista, il lettore che vuole andare a comprare i libri. Secondo me c'è, al di là della colpevolizzazione del cittadino di cui parlavo prima, secondo me c'è soprattutto un'aggressione del tempo, cioè un tempo improduttivo di un soggetto improduttivo. Oggi tu sei un soggetto, se sei un soggetto produttivo e che Confindustria dice che devi lavorare, allora tu puoi andare anche in fabbrica e rischiare la vita per il virus. Ma se invece tu sei costretto a stare a casa dalle misure e vuoi andare a fare una corsa, non lo puoi fare, perché quello è un tempo improduttivo e tu sei un soggetto improduttivo che in realtà, appunto, come dice il capo della polizia, sei un furbetto che vuole andare in giro a espandere il virus. Quindi qui c'è proprio un attacco a tutta una serie di libertà storicamente determinate. Bisogna fare molta attenzione a questi dispositivi repressivi nei momenti di emergenza, perché al loro interno nascondono queste insidie. E poi magari se vai a vedere la pubblicità di Amazon, scopri i benefici di Amazon Prime e vedi l'animazione del fattorino che pedala in bicicletta. Ecco, questo spiega tutto. Vuoi pedalà e vai a lavorare per Amazon, perché se lavori per Amazon il giorno in cui, portando un cazzo di pacco arrivato dalla Cina o quello che è, ti becchi il virus, almeno l'hai fatto lavorando. Cioè, questi sono i concetti che stanno cercando di far passare, e bisogna fare molta attenzione, molta attenzione.